Sono 16 minuti dopo le 8 del mattino quando va in onda per la prima volta in questo 2026 la sigla del giorno delle locuste. Anno nuovo, ma la trasmissione è sempre la stessa. Non va bene.
Come non va bene? Perché?
Ci vorrebbe perlomeno dell'innovazione nella tradizione, altrimenti rischia di essere noia, ma stanca
oggi,
consuetudine,
oggi
rita ripetizione.
Oggi innoviamo sicuramente.
La seguo, mi sembra un buon proposito e quindi possiamo subito partire con la prima rubrica dell'anno, la prima rubrica del 2026 del Giorno delle Locuste, che è una rubrica che punta proprio a modificare il paradigma di riferimento, che si intitola Nuovi mesi dell'anno. Gennaio, febbraio, marzo, sono sempre gli stessi mesi da sempre. Cambiamoli.
Questo è il fatto che sono sempre uguali, ti dà fastidio.
Vabbè, sempre la stessa roba. Creiamone di nuovi, che è un atto rivoluzionario. Del resto, chi è che aveva inventato un nuovo calendario? Come?
Non lo so. Mica devo...
Certo che lo sa.
Ma no, non lo so.
I rivoluzionari?
Francesi.
Ah, okay. Vendemmiaio, Brumaio, Primaio. Poi c'erano quelli inoso, nivoso, pluvioso, ventoso. Poi c'erano quelli nile, anzi inale e inile, germinale, fiorile, pratile. E poi quelli in oro, termidoro, frutti d'oro, via così, no? Che poi era un casino.
Gli ultimi sono quelli che piacciono a Trump.
Non lo so, però se lo dice lei io mi fido. Comunque era un casino, perché il primo vendemmiaio era il primo dell'anno, ma non era gennaio, era il 22 settembre, che era la data della fondazione della prima Repubblica Francese. E il 22 settembre era il primo dell'anno, ma non era sempre capodanno, perché doveva coincidere con l'equinozio d'autunno, quindi per il veglione era un casino. Non c'erano più le settimane di 7 giorni, ma ogni mese, pensi, era diviso in 3 decadi di 10 giorni ciascuna, di cui l'ultimo era di riposo. Dal punto di vista sindacale non so se era meglio o se era peggio.
Beh,
ogni giorno
meglio se era una
aspetti a dirlo, perché ogni giorno si divideva in 10 ore, ciascuna ora contava 100 minuti e ogni minuto 100 secondi. Tutto questo rimase in vigore, pensi un po', dal novembre del 793 al primo gennaio del 1806. Poi lo abolirono perché era così complesso ricalcolare tutto che i rivoluzionari non riuscivano più a incontrarsi. Cioè Danton fissava una riunione con Marat il 13 termidoro alle 5:15 e Marat arrivava alle 7:05 del 31 Brumaio perché aveva calcolato male. E forse per questo che la rivoluzione francese a un certo punto è finita, perché non riuscivano più a organizzarsi. Non avessero voluto cambiare a tutti i costi il calendario, magari avrebbero resistito a Napoleone, alla restaurazione, cose così. E questa era la rubrica, però dobbiamo ancora cambiarli i nomi, adesso abbiamo spiegato. Io faccio quelli in aio, lei magari più tardi, con l'aiuto, che so, di un consulente, potrebbe fare quelli in ile. Io faccio bagagliaio, calamaio e mortaio.
Ah, okay.
Va bene?
Okay.
Possiamo cominciare?
Sì, cominciamo.
Da dove?
Cominciamo...
La guerra del petrolio!
Dal petrolio, da dove dobbiamo partire, per forza.
D'altronde c'è un fil rouge che lega il calendario rivoluzionario alla guerra del petrolio.
Guerra del petrolio, volevamo evidenziare, perché il push in Venezuela è di pochi giorni fa. Non ci sono stati terremoti come invece è accaduto altre volte sul mercato del petrolio, anzi mediamente i prezzi sono risultati in calo e anche i future per i primi mesi di quest'anno sono tutti sostanzialmente in flessione. Questo era anche uno degli obiettivi espliciti di Trump, ricordiamolo, tra le motivazioni, oltre a mettere le mani sul petrolio venezuelano e a permettere alle imprese statunitensi di riprendere le attività, anche se una non ha mai smesso, perché Chevron è sempre stata in Venezuela anche in questi ultimi anni, ma ci riferiamo alle altre, in particolare a ConocoPhillips, che è anche quella che ha aperto alla Corte Internazionale uno dei residui del WTO, un contenzioso per i danni che sono stati prodotti dalla seconda nazionalizzazione del petrolio venezuelano. Comunque la sostanza è che l'obiettivo principale è quello appunto di immettere flussi maggiori di petrolio, in particolare di quello pesante venezuelano, e questo per compensare una difficoltà oggettiva delle raffinerie statunitensi. Nel 2025 gli Stati Uniti hanno fatto il record in assoluto di esportazione del loro petrolio.
Bravi, record, bravi.
È un petrolio light, leggero. Hanno fatto un più 33% rispetto al 2024, ma le raffinerie statunitensi, soprattutto quelle del Golfo del Messico, necessitano appunto proprio di quel petrolio pesante che potrebbe arrivare dal Venezuela.
Non tutti sanno che cos'è il petrolio pesante, e quindi è bene ricordare che il petrolio pesante è quello che ha un diverso peso molecolare, è quello crudo.
È tutto crudo, il petrolio, sia il light che...
con un diverso peso molecolare.
Esattamente, con un diverso peso molecolare. Inoltre il petrolio pesante venezuelano, oltre a pesare molto di più, ha anche una struttura molecolare più complessa, contiene più componenti aromatiche, quindi dal punto di vista della raffinazione ha difficoltà maggiori, un impatto ambientale superiore, ma è molto interessante per la produzione delle benzine.
E anche per le insalate, essendo più aromatico, può essere certamente più adeguato. È interessante anche questo aspetto che Trump porta la democrazia non in un paese, non so, produttore di mostarda, come potrebbe essere Cremona, ma in un paese produttore di petrolio. Ma non è questa la sede per approfondire, magari domani mattina, al Demone del Tardi, mentre invece c'è chi sta brindando per tutto questo con delle belle sorsate di petrolio crudo, che è molto aromatico, anche gradevole al palato.
Subito ha brindato, diciamo, nelle ore immediatamente successive al arresto di Maduro, e stiamo parlando di alcuni hedge fund che già negli ultimi anni avevano rastrellato debito sia pubblico sia di imprese statali venezuelane, debito che ha prezzi, diciamo, da super sconto. Si può comprare debito venezuelano a 33 centesimi di dollaro rispetto al nominale, stiamo parlando di debito ufficiale statale, in particolare alcune obbligazioni che non sono state rimborsate del 2017, che trattavano appunto a 33 centesimi. Poche ore dopo il colpo della Delta Force, il prezzo di queste obbligazioni è salito a 41 centesimi, e lo stesso è accaduto per le obbligazioni della compagnia petrolifera statale, la PDVSA, le obbligazioni che hanno una scadenza nel 2035 hanno aumentato anche in questo caso il loro valore da 26 a 33 centesimi. Lo scenario è un po' simile a quello dell'Argentina, ne avevamo parlato più volte, anche perché poi alcune di queste cause mosse dagli hedge fund avevano portato al blocco dell'aereo dell'allora presidente Kirchner quando si doveva spostare per missioni statali. Anche nel caso del Venezuela, appunto, gli hedge comprano questi blocchi di debito a super prezzo di sconto, o con l'obiettivo di aprire contenziosi legali, prevalentemente a New York, oppure nell'auspicio che appunto colpi di Stato o comunque interventi come questo possano far salire i prezzi, in una prospettiva di più concreto rimborso di una parte dei valori che sono nel frattempo andati in default.
C'è un valore che mi colpisce, tra gli altri, 5 trilioni di dollari.
Sì, perché questo spiega questa, estrema attività, spiega il fatto che il 2025 si è chiuso come un anno record per l'insieme del sistema degli hedge fund internazionali, per la precisione è cresciuto di 628 miliardi di dollari, raggiungendo i 5 trilioni di dollari. Questa è la massa delle risorse in gestione mediamente nell'industria degli hedge fund, e questo flusso in forte crescita è legato in primis al disinvestimento dal private equity. Molte risorse che erano state messe nelle attività dei private equity, che lo ricordiamo sono attività di altra natura, cioè l'acquisizione di imprese o parti di imprese per poi rivenderle o creare nuove aziende attraverso le cosiddette merger acquisition e quindi ricollocarle realizzando profitti molto rapidi. I private equity hanno caratterizzato, diciamo, più di 20 anni, gli ultimi 20 anni della storia della finanza, in particolare statunitense, ma non solo, perché anche in Italia hanno imperversato per parecchio tempo. Adesso sono diventati meno interessanti e le prospettive di rendimento molto più solide dal punto di vista degli hedge nell'industria del settore. Lo scorso anno ha garantito un rendimento del 12,8%.
Mi spiace, glielo dico sinceramente, mi spiace dover interrompere la sua torrenziale narrazione, ma non sono più in grado di contenere l'emozione all'interno, come dire, di un perimetro possibile.
Hai ragione.
Questo è il primo dato. Il secondo dato è che la famiglia è preoccupata, perché aveva detto alla famiglia: vado a trovarli, poi non lo sentono, si preoccupano e hanno bisogno di essere rassicurati. E allora lascio che l'emozione, come dire, prenda il sopravvento e posso dire: è venuto a trovarci oggi, a sorpresa, per la prima puntata del Giorno delle Locuste, figlio il prodigo, amico ritrovato, il professor Alessandro Santoro, in studio, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi e a tutte e a tutti.
Che voce profonda che ha.
Ha visto?
La ricordavo più stridula.
In effetti, alcuni me lo dicono.
È molto simile a quella di suo figlio, se lo faccio dire.
Ah, grazie del complimento.
Ma prego, ci mancherebbe. Buongiorno, professor Santoro,
buongiorno.
Come sta?
Va bene, io molto bene, anche voi vi vedo bene.
Guardi, devo dire che ho visto cose migliori di me negli specchi in tutti questi anni. Il professor Santoro, che è qui non solo, come dire, per fatto di amicizia e anche di turismo etnografico, tornando a vedere, come dire, luoghi dell'indigenza come quelli che noi normalmente frequentiamo, ma anche per darci un contributo importante poi nella seconda parte della trasmissione. Ma visto che è qui con noi e manca solamente un minuto, professor Di Stefano, sei d'accordo? Teniamo il blocco susseguente della scaletta nella seconda parte e lancio subito il quiz della tradizione del Giorno delle Locuste, che è il seguente. Vogliamo sapere il nome del dio del tuono amministrativo regionale con sede a Roma. Ripeto, il nome del dio del tuono amministrativo regionale con sede a Roma. Ma siccome abbiamo detto che quest'anno vogliamo puntare sull'innovazione, lancio subito anche il quiz intelligente del Giorno delle Locuste. Questa settimana, in luogo della giocosità, abbiamo scelto di promuovere, complice la presenza del professor Santoro, anche il bene supremo dell'intelletto, e quindi il quiz intelligente è questo qua. Considerate un bene scambiato in monopolio. La funzione di ricavo marginale è A, uguale al ricavo medio, B, inferiore al ricavo medio, C, superiore al ricavo medio. Tic tac tic tac tic, non lo sa. Cioè, veramente non lo sa.
Sta chiedendo a me?
Chi è che lo può sapere? Io ho capito solo considerate.
La funzione
già,
di ricavo
già
marginale.
Un bene scambiato in monopolio mi ero perso.
Sì, la funzione di ricavo marginale è inferiore al ricavo medio.
Ah, è giusta.
Sì, sì, è giusta.
Che tanto ci
certo
può
è giusta.
Perché,
sì.
Perché ho trovato queste domande tipo quiz, domande di scienze delle finanze a risposta multipla dell'Università di Napoli.
Ah.
Poi gliene faccio altre due nella seconda
parte. Va bene, spero di poter rispondere.
Che voce profonda, gli ho già detto.
Sto facendo uno sforzo.
Ci sentiamo tra poco, seconda parte del Giorno delle Locuste. lo so, oggi è un po' la giornata dei coiti interrotti, prima mi è toccato interrompere la cavalcata narrativa del professor Di Stefano, adesso mi tocca interrompere Could You Be Love di Bob Marley, che è una cosa che non bisognerebbe mai fare nella vita, ma i tempi sono i tempi, le priorità sono le priorità, le presenze sono le presenze, quindi dobbiamo rientrare subito in trasmissione, intanto con la risposta al primo quiz odierno del giorno delle locuste, che era il quiz idiota della tradizione e che chiedeva agli ascoltatori, che anche questa volta hanno dimostrato una capacità di risposta simile a quella di Alcaraz, chiedeva il nome del dio del tuono amministrativo regionale con sede a Roma. Allora, c'è chi ha risposto quasi correttamente, ma non pienamente correttamente, Tor Vergata, che è un'università, non è un'amministrativa regionale. Mentre no. Invece chi ha azzeccato pienamente la risposta per primo?
Primi, diciamo, Franco, Tor del Lazio
e Ciccio.
No, Franco, Riccardo e Roberto.
Bravi, Franco, Riccardo e Roberto, che correttamente hanno risposto il Tor del Lazio, il dio del tuono amministrativo regionale con sede a Roma. Invece, a proposito di domande, che poi torniamo rapidamente alla scaletta, lei come se la cava col francese, professor Di Stefano?
Discretamente.
Lei, professor Santoro? Ah, aspetti, non le ho dato il microfono. Le microphone.
Lo capisco, credo, spero.
Perché prima stavo cercando, come si dice, risorse minerarie in francese, e ho scoperto che si dice ressource mineral. Ma la cosa più importante, ho detto, metti che io vado in una miniera e mi perdo e ho bisogno di uscire, devo chiedere, come si dice, scusi, dove si trova l'uscita della miniera? Excusez-moi, où se trouve la sortie de la mine?
Della min.
Si sa. Beh, può sempre servire. Uno si perde nella miniera in un paese francofono e allora chiede a quel punto. Va bene, dobbiamo tornare alla scaletta perché eravamo sull'orlo, un po' come il mondo, eravamo sull'orlo della Groenlandia. Allora c'è questa cosa in cui, come sempre, la realtà e la tragedia scollinano nella farsa, che a mettergli in testa l'idea della meravigliosa della Groenlandia a Trump sarebbe stato il re della cosmesi.
Quale della cosmesi?
L'odeur, quello che fa l'eau de fragrance. Il re della cosmesi, cioè è un po' come se poi quando vorrà prendere la Colombia arriva il principe degli shampoo a dirgli oh, e lui va, cioè segue l'istinto e va. Siamo di fronte a un tema che poi riprenderemo anche in questo caso domani mattina al giorno delle locuste, ma nel frattempo anche il Financial Times, a proposito di acquisizioni, tratta la vicenda come il classico merger and acquisition.
Sì, una guida di fantasia secondo i criteri del merger acquisition, che sono appunto le operazioni classiche. Per fare un esempio, il lancio dell'offerta di Netflix su tutto il comparto che riguarda la Warner, compreso HBO, quella è un'operazione di merger e acquisition, piuttosto che le ipotetiche fusioni di cui abbiamo parlato molte volte, quelle che avevano caratterizzato l'era di internet. Allora il Financial Times cerca di fare una proiezione utilizzando alcuni criteri. Uno è la valutazione intrinseca. L'American Action Forum, che è un think tank, ha utilizzato una base che del prezzi di mercato sulle riserve minerali che sono stimate per la Groenlandia ed è venuta fuori una cifra da 186 miliardi di dollari. Poi dice Financial Times, facciamo un raddoppio in considerazione degli aspetti critici rispetto a una guerra con la Russia, e quindi possiamo parlare di 370 miliardi. Oppure un'altra valutazione alternativa sarebbe quella di usare il prezzo per metro quadro, o meglio l'annualizzato americano del metro quadro, del 1803 della Louisiana, un indice per le acquisizioni. In quella ipotesi si tratterebbe di 300 milioni di dollari, ma invece se si usasse il criterio col quale è stata comprata la Virgin Island nel 1917, in questo caso sarebbero 3,8 trilioni di dollari.
Poi bisogna vedere se bisogna fare anche il passaggio dal notaio per fare arrogito, ma di questo appunto parleremo magari domani mattina al giorno delle locuste. Sta di fatto che, a proposito di investimenti, ci sono significativi investimenti sul tema della difesa per quanto riguarda Trump, perché se il merger non va a buon fine e si vuol fare un merger tipo quello dei Sudeti, allora c'è bisogno di incrementare il budget.
Sì, e l'annuncio che ha fatto Trump di voler portare la spesa militare statunitense entro il 2027 a 1.500 miliardi di dollari, una cifra ben al di sopra, più del 50% di incremento rispetto ai 907 che è stato il budget ultimo del 2025 della spesa per la difesa. Bisogna ricordare, perché lo dimenticano sempre tutti, che in realtà c'è un'altra spesa per la difesa che è cresciuta dal 2011, cioè dall'attacco alle Torri Gemelle. Stiamo parlando della cosiddetta Homeland Security, che è arrivata a costare nel corso degli anni tanto quanto il bilancio del Pentagono. Quindi complessivamente avremmo 1.500 miliardi di dollari per il Pentagono e un altro circa 900 miliardi orientativamente per la Homeland Security, di cui che tra l'altro è una delle spese su cui Trump ovviamente ha incrementato molto il budget, anche per finanziare la famosa famigerata polizia che dà la caccia agli immigrati, quella dell'omicidio di Minneapolis.
Ne parleremo largamente, non per continuare a farmi promozione, domani mattina al Demone del Tardi, perché mi fa notare giustamente il professor Santoro che ho detto due volte ne parliamo domani mattina al Giorno delle Locuste. No, Giorno delle Locuste oggi,
Demone del Tardi domani.
Debiti pubblici se ne parla oggi, debiti pubblici non se ne parla domani.
No, debiti pubblici perché come finanziare questo incredibile incremento della spesa. Trump ha immediatamente detto lo faremo utilizzando gli incassi dei dazi, ma è impossibile che dall'incasso dei dazi, anche nelle migliori previsioni, si possa arrivare a questi quasi 600 miliardi di dollari che sarebbe l'incremento. Le ultime stime sul 2025 dicono sì, buoni risultati, ma intorno ai 270 miliardi di incasso sui dazi, ma sono ancora stime perché bisogna aspettare la fine dell'anno. La stessa dinamica e quindi il ricorso al debito vale per l'incredibile incremento che è previsto nella spesa militare in Europa, i famosi piani, che peraltro non sono solo gli ultimi, Rearm EU. Ieri Giorgetti alla Camera ha detto dovremmo fare lo scostamento di bilancio per finanziare l'incremento della spesa anche in Italia. L'Italia si sarebbe impegnata a spendere 23 miliardi di euro e la metà di questi 23 miliardi arriveranno dal nuovo piano che è stato varato dall'Unione Europea di debito comune, per la precisione 14,9 miliardi che dovrebbero arrivare dal piano cosiddetto SAFE. Quindi grande incremento del debito pubblico, e quali sono le conseguenze, e il motivo per cui oggi è venuto qua Alessandro Santoro a parlarne con noi.
Sì, grande incremento che ha qualcosa di storico. Secondo le più accreditate proiezioni, entro il 2030 il mondo avrà un debito pubblico superiore al PIL. Questa è una cosa che non succedeva dal 1948 sostanzialmente, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E questo significa che rispetto a qualche anno fa, quando i paesi che avevano un debito pubblico molto superiore al PIL, noi e la Grecia, erano, come dire, osservati speciali, e credo che tutti ricordino le tante manovre finanziarie di bilancio, i tagli al welfare, gli aumenti di tasse giustificati da questo terrore del debito pubblico. Ecco, adesso non improvvisamente, perché è un fenomeno ormai graduale nel tempo, direi dalla pandemia in poi, questa condizione è condivisa da tantissimi paesi, in primis gli Stati Uniti, che hanno sostanzialmente raddoppiato il rapporto debito-PIL nell'arco di poche decine d'anni. Ora, quindi interessante, come dire, vedere come è cambiata la prospettiva rispetto a qualche anno fa. Le conseguenze? Beh, è chiaro che un aumento di questo tipo espone i paesi a diversi rischi. C'è un rischio, diciamo, di tipo monetario finanziario, cioè devi trovare qualcuno che te li finanzi, questi aumenti del debito pubblico, devi trovare qualcuno che te li compri, con le conseguenti tensioni che si possono immaginare sui mercati, con le conseguenti poi politiche di rientro che dovranno essere fatte per ripagare questi interessi. Poi c'è un tema che forse si può definire geostrategico, e cioè come verrà usato, specialmente dalle istituzioni finanziarie, dai fondi sovrani che sottoscriveranno questi titoli del debito pubblico, il potere che ha un creditore nei confronti di un debitore, come verranno usati, come influenzeranno le scelte politiche. Di nuovo, ovviamente, uno pensa subito agli Stati Uniti, che hanno un debito esterno, cioè finanziato in gran parte non dai risparmiatori americani, che sono a loro volta fortemente indebitati, perché negli Stati Uniti c'è anche un forte debito privato. Ecco, questo credo che sia un fenomeno da osservare con attenzione, perché potrebbe essere una variabile non irrilevante nelle dinamiche anche di politica estera in futuro, perché chiaramente gli stati saranno fortemente influenzati dalle posizioni assunte da chi comprerà i titoli del debito e quindi avrà il bastone, diciamo, dalla parte del manico.
Per vedere se ho capito, stante la considerazione che un pezzo significativo del debito pubblico statunitense è detenuto dalla Cina, Xi Jinping, volendo, potrebbe entrare in scena nei panni dello strangolatore di Boston.
Sì, in generale, diciamo, i creditori...
No, come esempio.
Non c'è solo la Cina, ci sono per esempio molti paesi medio orientali molto ricchi che hanno posizioni finanziarie nette molto positive. Quando uno si chiede perché vengono prese certe decisioni apparentemente molto favorevoli a regimi che non hanno molto con da spartire con la retorica MAGA, ecco, forse lì magari c'è una prima risposta.
Però sentivo questa mattina lo dico per fatto di trasparenza, nel GR di un emittente concorrente, perché combinazione l'ho incrociata, che Giorgia si felicitava molto del fatto che tutti, ma proprio tutti al mondo in questo momento, vogliono i titoli di Stato italiano.
Non
quindi
c'è
dal
più
punto
uno
di vista,
che non voglia un BTP.
Dal punto di vista del finanziamento del debito pubblico siamo in una botte di ferro.
Sì, io penso che questa dichiarazione non sia nuovissima, mi limito a richiamare l'espressione del ministro Giorgetti sull'ultima uscita pubblica sul debito pubblico del primo ministro, del presidente del Consiglio. Penso che sia abbastanza eloquente.
Insomma. E il fatto che ci si richiami al ministro Giorgetti è di per sé ulteriormente eloquente.
Molto eloquente.
Sì. Esatto.
Molto eloquente, infatti non a caso io citavo Giorgetti che... rispetto ai 23 miliardi rassicurava da una parte dicendo sostanzialmente servirà lo scostamento di bilancio ma non verrà toccata la spesa sociale, ma è un po', come dire, la rassicurazione che in realtà suona come conferma, perché prima o poi questo debito ulteriore che andiamo a fare per le armi dovrà essere ripagato, e l'unico modo per ripagarlo, non c'è che ci sono tante strade, ce ne sono solo due: o si aumentano gli incassi o si taglia la spesa. Aumentare gli incassi, come abbiamo visto, non è nelle priorità del governo, nel senso che il governo ha peraltro invece tagliato gli incassi, e quindi inevitabilmente la scure andrà a colpire la spesa, peraltro l'ha già colpita anche nell'ultima finanziaria, anche se la propaganda, come dire, tende a modificare l'assetto complessivo dei saldi della operazione della manovra italiana.
Insomma. Ricorderete che c'è stato un tempo, mi rivolgo a voi in studio e anche soprattutto agli ascoltatori, in cui nella prima puntata dell'anno, forse nell'ultima dell'anno precedente, il professor Santoro, come Paolo Fox, faceva l'oroscopo per l'anno a venire, ma la profezia, come si sa, è impegnativa, perché se poi non si avvera sono tutti lì con il fucile puntato a rimproverarti l'errore. Ed è per questo che oggi lanciamo una nuova rubrica del Giorno delle Locuste, che è Profezie Sbagliate. Perché invece la profezia sbagliata è certamente più rilassante, mette addosso meno stress, perché tanto si sa che è sbagliata. Facciamo un esempio, no? Di profezia sbagliata per il 2026. nel 2026 ci lascerà Brigitte Bardot, che è sbagliata, perché ci ha già lasciato nel 2025.
Sì.
Altro esempio di profezia sbagliata che possiamo fare per il 2026?
No.
È una rubrica, dobbiamo fare degli esempi.
In questo momento ero concentrato sulle profezie che hanno funzionato per i titoli delle aziende delle armi.
Va, ok, va bene, andiamo con quella.
Allora, gli annunci di Trump hanno fatto salire già prima il push a Caracas, e poi gli annunci di Trump hanno fatto salire nuovamente i titoli delle imprese del settore della difesa quotati negli Stati Uniti, ma il record man del incremento del valore delle azioni è sicuramente la tedesca Rheinmetall. Oggi il Sole 24 Ore pubblica un'inquietante tabellina sulla capitalizzazione, la variazione del valore di borsa dall'attacco russo in Ucraina, quindi sostanzialmente in poco più di 4 anni. Rheinmetall ha guadagnato il 1724%. Al secondo posto troviamo, udite, l'italiana Leonardo, più 758,94%, poi Barat Electronics, che è una società che si occupa appunto di elettronica per la difesa, più 5,63%, e poi a seguire sostanzialmente altre aziende italiane, per la precisione Fincantieri e Avio. Quindi complessivamente questi sono i risultati di alcune delle imprese quotate molto più performanti in termini di guadagni dei famosi guadagni di Bitcoin, a parte che Bitcoin in questi ultimi mesi vanno male, ma non c'è paragone, perché 1724% di incremento del valore delle azioni di Rheinmetall è veramente qualcosa dall'incredibile. Rheinmetall, che lo ricordiamo per chi non se lo fosse dimenticato, è il principale produttore, oltre che di armi in generale, in particolare delle cosiddette bombe a grappolo che dovrebbero essere sotto sanzione da parte delle Nazioni Unite.
Siccome abbiamo solamente 3 minuti e mezzo, perché quando si sta bene insieme il tempo vola via, professor Santoro, chieda al professor Di Stefano, ma il rischio bolla dell'intelligenza artificiale si allontana o si avvicina?
Con la voce più profonda che posso.
Ma anche con voce neutra, un po' da chatbot.
Ok, non so se riesco. Ma il rischio del scoppio, rischio della bolla, intelligenza artificiale, si allontana o si avvicina?
Buona domanda.
Sembra allontanarsi, e a questo aiuta in particolare il boom di una serie di prodotti consumer che è stato presentato al CES di Las Vegas. Più volte ne avevamo parlato da questi microfoni negli anni passati, perché è la fiera principale per l'innovazione del comparto high tech.
Ecco, spieghiamolo, perché uno può pensare che sia invece
il consumer electronic show,
prosaico per dire una latrina della capitale del Nevada.
No,
CES di Las Vegas,
consumer electronic show, è la fiera più importante dove le aziende del settore high tech a livello globale, in particolare quelle americane in primis, presentano i nuovi prodotti. C'è stata una vera e propria esplosione di prodotti consumer collegati all'intelligenza artificiale, e questo ha rafforzato l'interesse e la convinzione che non ci sia, che non in questo momento, il rischio di una bolla, che in realtà molti però continuano a vedere nei titoli del comparto. Sempre in corrispondenza con l'apertura del CES c'è stata la raccolta di Grok, l'intelligenza artificiale di X, quindi di Musk, che ha raccolto 200 miliardi di prefinanziamento da diversi investitori.
Chiudo con un colpo di scena, perché ho una domanda di economia a cui secondo me neanche il professor Santoro sa rispondere. La domanda è la seguente: lei sa in quali mani è saldamente il dominio dei mari?
Ah, no.
A parte quelle di Nettuno, che da sempre,
certo,
come dire.
No, sono impreparato, confesso.
Lei lo sa, professor Di Stefano?
Sì, per quanto riguarda lo shipping.
Sto facendo far bella figura.
Era nella scaletta. Per quanto riguarda lo shipping, il dominio
dei mari
è della compagnia MSC, del famoso a ponte. che peraltro ha chiuso il 2024 con un'incredibile perdita di 700 milioni di euro perché ha dovuto svalutare grandi navi veloci nel proprio portafoglio. Comunque MSC rimane saldamente in testa con oltre 7 milioni di TEU, cioè di container movimentati e movimentabili, al 27%, seguita dalla francese CMCA e da Cosco.
Ed è già la fine. E non è una semplice fine in cui cala un sipario che ci rimanda alla prossima settimana, nella consuetudine delle cose che si susseguono e si susseguono rotolando a valle per inerzia. È un finale invece drammaturgicamente significativo, perché questi sono momenti che non torneranno più, perlomeno per qualche mese, o forse per una finestra ancora più ampia, perché il professor Santoro, così come è venuto, se ne andrà, tornerà nel suo mondo. Io volevo anche chiederle, avevo preparato anche un'altra rubrica, tre buoni consigli per passare da una dignitosa indigenza a una scintillante agiatezza, ma magari ce le scrive per la prossima settimana. Professor Santoro, grazie a per voi. Essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buon ritorno, grazie, alle sue cose.
Grazie della visita e dell'intervento.
E professore, noi ci sentiamo la prossima settimana. E tra l'altro scopriremo che nell'inflazione cinese, che in questo momento è l'apertura del Sole 24 Ore, lei me l'ha un po' ignorata, Cina inflazione ai massimi dagli ultimi 3 anni, pesa il crollo dell'immobiliare. Vediamo. Arrivederci, professor Santoro.
Arrivederci.